Benvenuti agli ascoltatori di Radiorama Sound di Tortorì. Nello studio Francesco Pirisi, un caro saluto. Per la rubrica Il Medioevo Sardo e le sue testimonianze, racconteremo in alcune puntate quelle che sono state le vicende, i tempi, le date e i segni, le testimonianze del periodo medioevale per quanto riguarda la Sardegna. Periodo medioevale che, come sappiamo, è appunto una delle quattro età della storia, preceduta dall'età antica e seguita dall'età moderna e dall'età contemporanea. Periodo medievale che convenzionalmente lo si fa iniziare con la fine dell'impero romano d'Occidente, 476, e lo si fa finire con la scoperta dell'America nel 1492. La Sardegna in questo periodo sarà governata, amministrata da diverse entità istituzionali e soprattutto il Medioevo è segnato in Sardegna dai quattro giudicati, quindi dal governo dei giudici che hanno la sovranità nei giudicati di Torres, Gallura, Arborea e Cagliari. Di questo periodo abbiamo, oltre che tante vicende storiche, come si anticipava, anche tanti monumenti di rilevante bellezza e valore culturale, a iniziare dalle chiese, per proseguire con i castelli e poi con le case private e con le dimore private e con i palazzi pubblici. Prima appunto di parlare di queste testimonianze, ricordiamo un po' e raccontiamo la storia medievale per grandi linee che ha riguardato la Sardegna. Nel 456 d.C., quando ormai stava per finire l'impero romano d'Occidente, abbiamo detto che finirà nel 476, i Vandali d'Africa, al ritorno da una scorreria nel Lazio, occupano Carelis, la città appunto che poi sarà Cagliari, e le altre città costiere della Sardegna. Alcuni decenni più tardi, nel 534, i Vandali d'Africa furono sconfitti nei pressi di Cartagine, città dell'Africa mediterranea, storica avversaria di Roma, dei Romani. Appunto, i Vandali furono sconfitti dai soldati dell'imperatore d'Oriente Giustiniano. Giustiniano è colui che metterà insieme le leggi del tempo nel suo appunto codice giustinianeo. E la Sardegna, appunto, dopo la sconfitta dei Vandali, diventa bizantina. L'isola fu divisa in distretti chiamati Mereghe, che erano governati da un giudex che stava a Caralis, quindi Cagliari. Quindi già dal tempo Cagliari aveva un rilievo importante e predominante sulla Sardegna, come del resto avviene attualmente. Mentre l'esercito di questa provincia bizantina stava a Forum Traiani, l'attuale Fortongianus, quindi siamo nell'Alto Oristanese. Con i bizantini il monachesimo orientale, quello dei Basiliani, arriva in Sardegna, si diffonde in Sardegna anche il cristianesimo che era ormai 5 secoli dalla nascita di Cristo, che era in attività e che faceva proseliti in diverse parti dell'Europa. Però una parte della Sardegna rimane fuori dall'influenza cristiana e della Barbagia. La Barbagia, dove si è creato uno stato indipendente, insomma, non molto stabile, senza, diciamo, una radice, una struttura e soprattutto delle fondamenta che possano legittimarlo. Comunque è lo stato, il regno di Barbagia, del famoso e conosciuto ospitone che pare avesse la sede nel borgo di Ololai. L'occupazione da parte degli arabi, che parte dal 640 del Nord Africa, della Spagna e di parte della Francia, determina molti problemi per i bizantini, che devono arretrare appunto la loro influenza. E la Sardegna, proprio per questa presenza degli arabi, rimane rimane isolata e quindi dovette le autodifendersi. Così lo Iudex Province divenne un capo supremo con poteri sia civili sia militari. A causa delle continue scorrerie e degli attacchi dei berberi, che seguivano la dottrina religiosa dell'Islam, attacchi alle coste sarde, che partirono dall'inizio dell'VIII secolo d.C. e diventati sempre più dannosi questi attacchi, queste incursioni, i paesi e le città litoranee furono piano piano abbandonate dagli abitanti. Questo appunto in Sardegna. Per difendersi meglio, lo Iudex Province demandò i suoi poteri, sia civili sia militari, che abbiamo detto erano nella sua titolarità, a quattro suoi luogotenenti che erano nelle merie di Calari, di Torres, di Gallura e di Arborea. E questi luogotenenti, intorno al Novecento, si resero indipendenti, diventando essi stessi giudici. Iudices in latino, in sardo iudices, e quindi divennero i titolari del proprio luogo o del proprio stato. È a questo punto che nascono i quattro giudicati che per circa 5 secoli saranno al centro del governo e della struttura istituzionale della Sardegna. Ognuno di questi quattro stati, appunto, che erano chiamati giudicati, era un regno sovrano, però non patrimoniale, nel senso che non era di proprietà del sovrano. E tra l'altro, quando erano in ballo le decisioni più importanti, queste venivano prese dal Parlamento, dove c'erano i rappresentanti delle diverse curatorie, che era l'altra suddivisione interna ai giudicati. Era che era l'altra suddivisione istituzionale interna ai giudicati. Il Parlamento, appunto, era presente in tutti e quattro i giudicati, quello di Calari, quello della Gallura, quello di Arborea e quello di Torres. E, appunto, il Parlamento veniva chiamato Corona di Lui. Ciascun regno aveva propri confini o frontiere incastellate, appunto, a guardia degli interessi politici e commerciali del regno, del giudicato. E aveva un proprio Parlamento, abbiamo detto, la corona de logu, le proprie leggi, le carte de logu, la più importante delle quali sarà quella promulgata da Eleonora d'Arborea, nel giudicato appunto di Arborea, che aveva sede a Oristano, nell'attuale Oristano. Ed erano scritte queste carte de logu, queste leggi, questi codici di leggi, erano scritte nella lingua nazionale, quindi nella lingua sarda. Di appartenenza, quella di appartenenza a ciascun giudicato. Come era il tempo in cui Sardegna c'era l'influenza e la presenza di Pisani e Genovesi, le due repubbliche marinare, che erano due comuni molto potenti, quindi ogni giudicato in qualche modo era, pur se indipendente, aveva comunque delle influenze non di poco conto da parte di queste due città, di Pisa e di Genova, che decidevano molte delle scelte appunto all'interno dei giudicati. Il regno giudicato di Calari fu politicamente filogenovese. Terminò i suoi giorni nel 1258 quando la sua capitale fu assalita e distrutta da una coalizione di forze sardo-pisane. Il territorio divenne allora una colonia della Repubblica Comunale di Pisa. Quindi insomma, Cagliari, il giudicato di Cagliari dall'iniziale legame con la città, con la Repubblica Marinara di Genova, passò sotto l'influenza pisana. Il regno giudicato di Torres fu invece preferibilmente filo-pisano e terminò di fatto appunto la sua vita nel 1259, fu il secondo a finire tra i quattro giudicati, quando morì la regina dell'Asia. Però c'è anche una fine cosiddetta di diritto, nel senso che morì l'ultimo pretendente al trono, Re Enzo, e questo nel 1272, quindi la conclusione di diritto del giudicato di Torres, l'odierna Sassari, la si fa cadere nel 1272. Che fine fece quello che era il territorio del giudicato di Torres? Fu diviso tra la famiglia Ligure dei Doria e la famiglia indigena dei Basserra, che erano regnanti di Arborea, mentre la città di Sassari, nel suo territorio, si costituì come stato repubblicano di tipo comunale. Fu il primo comune costituito in Sardegna, quello di Sassari. Aveva un suo statuto. E il regno giudicato di Gallura terminò qualche anno dopo, terminò i suoi giorni nel 1288. L'ultimo sovrano fu Nino Visconti, che era amico di Dante, e fu cacciato dai Pisani che occuparono il territorio. Quindi i Pisani avevano preso Cagliari, adesso prendono la Gallura, hanno avuto influenza sia all'inizio sia nel corso della vita del giudicato nel regno di Torres. Sono quelli che maggiormente hanno influenza in Sardegna rispetto all'altra potenza marinara che era quella di Genova. Per quanto riguarda il giudicato di Arborea, allora la caratteristica più importante, il dato più importante rispetto a questo giudicato è che sarà quello più longevo, quello che durerà più a lungo, e vedremo che contrasterà anche la presenza in Sardegna della corona d'Aragona, che era stata infiudata da Papa Bonifacio VIII quando c'era stata la guerra dei Vespri nel meridione d'Italia tra gli Angioini e gli Aragonesi, e il Papa per cercare di trovare una soluzione a questa contesa decise di creare appunto il regno di Sardegna e di Corsica e di infeudarlo, di incardinarlo, diciamo, nella figura di Giacomo II di Aragona, lasciando la Sicilia agli Angioini. E comunque il regno giudicato da Arborea durerà 520 anni, quindi il più longevo, quello che in qualche modo caratterizzerà maggiormente l'età dei giudicati in Sardegna, sia per tante testimonianze, sia, diciamo, proprio per la lunghezza della propria vita, anche per la forza che mise in luce, contrastando, diciamo, a più riprese la presenza aragonese in Sardegna, a volte anche alleandosi, a seconda dei momenti e delle convenienze, e poi anche per il fatto di aver lasciato tante testimonianze architettoniche, e soprattutto per il fatto che la Carta de Lu, un codice di leggi che gli stessi spagnoli manterranno durante il loro dominio, che finirà poi nel 1720, appunto in seguito al Patto di Londra, quando la Sardegna viene ceduta ai Savoia. Quindi tra appunto come dire, gli apporti culturali, civili, che questo regno di Arborea, questo giudicato di Arborea lascerà nella storia della Sardegna, che poi era la storia della sua regione, della sua terra, ci sarà proprio la Carta de Lugo di Eleonora. La capitale del regno di Arborea è naturalmente Oristano. Nel 1297, appunto, ecco quello che dicevamo poc'anzi, il fatto che per trovare una soluzione alla guerra del Vespro tra Angioini e Aragonesi, Papa Bonifacio VIII nel 1297 istituì motu proprio un virtuale Regnum Sardiniae Corsicae e lo infeudò nominalmente al catalano Giacomo II il Giusto, re della Corona d'Aragona che comprendeva i regni d'Aragona e di Valencia più il Principato di Catalogna. Bonifacio VIII a Giacomo II il Giusto, re della Corona d'Aragona, promise, oltre che a dargli il titolo del neocostituito Regnum Sardiniae e Corsicae, e gli promise anche l'appoggio se avesse voluto conquistare la Sardegna in cambio del fatto che lasciasse la Sicilia agli Angioini. Nel 1323 Giacomo d'Aragona si alleò con il re d'Arborea e dopo una campagna di guerra, una campagna militare che durò all'incirca un anno, nel 1324, nel mese di giugno, conquistò i territori pisani di Cagliari e di Gallura e la città di Sassari, costituendo così uno stato sovrano con titolo e nome di Regno di Sardegna e Corsica. Quindi nel 1323 nasce il Regno di Sardegna e Corsica in capo alla Corona d'Aragona. Il regno fu subito aggregato appunto alla corona spagnola, che abbiamo visto poc'anzi, comprendeva i regni d'Aragona e di Valencia e il Principato di Catalogna. Il regno era amministrato da un luogotenente del re, chiamato all'inizio governatore, in seguito chiamato viceré. Infatti, la Sardegna avrà diversi viceré spagnoli che governeranno appunto per conto della corona d'Aragona, che poi, in seguito a un'unione che ci sarà in Spagna con il regno di Castiglia, diventerà il regno di Spagna. Il regno di Sardegna e Corsica comandava e dominava tutta la buona parte dell'isola, ma a esclusione del Giudicato di Arborea, che era ancora un regno sovrano indipendente. Abbiamo detto che il regno di Arborea in certi momenti appoggiava la corona d'Aragona, anzi aveva facilitato anche come dire, il suo insediamento in Sardegna, con la fiducia e la speranza che ne potesse poi avere dei benefici politici ed economici. In altri momenti, invece, ostacolava il regno di Aragona perché non aveva mai abbandonato l'idea, il Giudicato di Arborea, di riunire sotto la propria titolarità, il proprio potere, l'intera isola. Quindi, appunto, nel 1353, per ragioni di sopravvivenza statuale, per ragioni di sopravvivenza del giudicato da una parte, del regno di Sardegna e Corsica dall'altra, scoppiò la guerra tra, appunto, gli arborensi, che volevano, come detto, unificare l'isola sotto le proprie insegne, e il regno di Sardegna e Corsica, che è di titolarità della corona d'Aragona. Nel 1354 gli aragonesi presero Alghero e la fecero diventare una città totalmente catalana, un'influenza e una connotazione che poi rimarrà nei secoli. Anche attualmente Alghero la possiamo definire una città catalana, sardo-catalana, perché per cultura e anche per lingua mantiene appunto molte delle influenze e delle consuetudini e usanze della Catalogna. Nel 1355 Pietro IV d'Aragona, il re chiamato il cerimonioso, viò il funzionamento del Parlamento appunto del Regno di Sardegna e Corsica, che aveva potere legislativo proponente, cioè poteva proporre alla Corona d'Aragona la definizione e l'approvazione di determinate leggi. La magistratura era rappresentata dal Regio Consiglio di Giustizia, che poi sarà trasformato nella Reale Udienza a partire dal 1504. Dal 1365 al 1409 il re o giudici di Arborea, Mariano IV, che era il padre di Eleonora, Ugone III e Mariano V, che era invece figlio di Eleonora, quindi Mariano V era nipote di Mariano IV, e Guglielmo III, nipote francese di Eleonora, riuscirono a occupare quasi tutta la Sardegna, tranne Castel di Cagliari, appunto l'attuale Cagliari, e la città di Alghero. Nel 1409 abbiamo la battaglia di Sanduri, molto conosciuta, nella quale Martino il Giovane, re di Sicilia ed erede di Aragona, sconfisse i Sardi Giudicali e a Sanduri, nel Medio Campidano, così da conquistare definitivamente il dominio su tutta la Sardegna. Subito dopo, però, Martino morì di malaria senza prole, e la corona d'Aragona passò nelle mani dei castigliani di Trastamara, e precisamente appunto di Ferdinando I di Antequera e dei suoi discendenti, con il compromesso di Caspe del 1412. Nel 1479, in seguito all'unione personale fra Ferdinando II d'Aragona e Isabella di Castiglia, ecco quello che dicevamo prima, detti i re cattolici, sposatisi una decina d'anni prima, nacque la corona d'Aragona. E anche il regno di Sardegna, dopo quest'unione tra la corona d'Aragona e il regno di Castiglia, passò sotto l'egida Anche la Sardegna diventò politicamente spagnola con il simbolo statuale dei quattro muri, che poi è rimasto ed è conservato tuttora come il simbolo dell'isola. Il regno di Sardegna rimarrà sotto la dominazione prima degli aragonesi, poi degli spagnoli nel loro complesso, per circa 400 anni, dal 1324 dunque al 1720. Quindi per quattro secoli, 1720, finisce la presenza spagnola in Sardegna, come abbiamo anticipato, in seguito al patto di Londra, col quale la Sardegna, in una ripartizione tra stati e tra monarchie, che porterà l'isola sotto i Savoia e rimarrà sotto i Savoia fino al 1946, quando la Sardegna, così come tutta l'Italia, avrà un regime repubblicano dopo il referendum del 2 giugno 1946, appunto, è la data che segna la fine della monarchia e quindi del dominio dei Savoia, del governo dei Savoia e l'inizio della Repubblica. 400 anni dunque di dominio spagnolo che hanno anche costituito un travaso di cultura, di usi, di costumi, tra l'altro in Sardegna. Sia nelle città costiere, da Cagliari ad Alghero, appunto Alghero abbiamo detto catalana, tutt'oggi considerato che parlano anche la lingua catalana. E poi l'interno sono tutte regioni dell'isola che conservano vestigia, che conservano tradizioni, usi del tempo spagnolo, soprattutto tra quelle da ricordare, l'abbiamo già fatto anche in qualche puntata precedente. Delle rubriche qui da Radiorama Sound di Tortolì, le tradizioni religiose appunto legate all'influenza e alla presenza di vescovi spagnoli nelle diocesi della Sardegna, anche nella stessa Barbagia. È il caso di alcune parrocchie del Morese che fino al 1938 hanno fatto parte della diocesi di Alghero, un'appartenenza che è durata oltre 4 secoli, perché partita all'inizio del XVI secolo, subito dopo la soppressione della diocesi di Ottana, il trasferimento di alcune delle parrocchie che facevano parte della diocesi di Ottana alla chiesa diocesana di Alghero, e quindi tutti i riti di stampo di radice spagnola, come i riti della Settimana Santa, a iniziare dal sgravamento, dalla deposizione del Cristo, compresi, diciamo, non soltanto i riti, le canzoni, le poesie, le preghiere, ma anche i vestiti, gli abiti, sono appunto derivati, sono di carattere spagnolo e il cui utilizzo, diciamo, la presenza che continua tutt'oggi nella Barbagia, così come abbiamo detto in altre aree dell'isola, soprattutto in alcune città, deriva appunto da questa presenza di 4 secoli. Determinato l'influenza che ancora è presente, diciamo, ha un seguito particolarmente interessato. L'aspetto positivo lasciato da queste dominazioni nell'isola, e quindi ormai sono fatti storici, sono elementi culturali che sono diventati storia anche della Sardegna e che riempiono, che arricchiscono la cultura isolana. Quindi il Medioevo della Sardegna è un Medioevo ricco perché segnato appunto dalla presenza di quattro stati sovrani, i quattro giudicati di Torres, di Gallura, di Arborea e di Calari, poi successivamente della presenza di Pisani, di Genovesi, che vedremo lasceranno in senso positivo il segno soprattutto per quanto attiene alle costruzioni sacre, le ricostruzioni di carattere ecclesiastico, alcuni dei templi più belli e più antichi della Sardegna sono stati costruiti da artigiani della Toscana, soprattutto della scuola pisana. Proprio di queste cose parleremo nelle prossime puntate, iniziando con il descrivere il monumento che forse è il più rappresentativo nell'ambito ecclesiastico del Medioevo sardo, la chiesa della Santissima Trinità di Saccargia, che si trova nella vallata sotto Codrongianus, a non molti chilometri da Sassari. Un tempio originariamente romanico e poi appunto abbellito, migliorato, arricchito dagli artigiani di Pisa, arrivati da Pisa. Un tempio che al suo interno ha diversi affreschi e che sito, luogo e punto di riferimento di tanti appassionati della cultura, oltre che di tanti visitatori, di tanti fedeli che si recano, costantemente a visitarlo. Poi parleremo anche delle altre vestigia, molte appunto, ripetiamo, nell'ambito, religioso, la chiesa di San Pietro di Sorres, che è sempre nel Sassarese, nel comune di Brutta, la chiesa di San Nicola di Ottana, la chiesa di Santa Giusta, insieme poi la chiesa di San Gavino a Porto Torres, e senza dimenticare altre costruzioni, sia ecclesiastiche, sia, dicevamo, di tipo civile e militare, come alcuni castelli, a iniziare dal castello di San Luri che fu il luogo, il punto dove Arborea e la corona di Aragona si scontrarono con la vittoria di questi ultimi, e in pratica da quel momento la vita e il percorso del giudicato d'Arborea, quello più longevo, segnò gli ultimi suoi respiri, perché poi, a distanza di qualche anno, finirà completamente. Ecco, di tutte queste cose, quindi, concluderemo questa rubrica medioevo sardo con le sue testimonianze, partendo proprio, come abbiamo visto, dal principio, quando caduto l'impero romano d'Oriente, la Sardegna è segnata dall'invasione dei Vandali. Poi ci sarà il periodo di influenza e di dominio dei bizantini, fino al momento in cui il blocco in Africa da parte degli arabi alla civiltà, diciamo, all'influenza e al dominio bizantino sul Mediterraneo, avrà degli effetti anche per la Sardegna, che rimarrà isolata da quel momento in poi, diciamo senza un dominio diretto. Quindi il Giudex, che era allora presente, diventerà autonomo, in qualche modo diventerà titolare di poteri militari e civili, però per difendersi delegherà questi poteri a dei sovrani locali, quelli che abbiamo visto che erano a capo delle Mereie, che diventeranno all'inizio del Novecento anch'essi dei sovrani autonomi. Quindi ci sarà l'indipendenza e l'autodeterminazione di quattro regni, che diventeranno quattro giudicati: Torres Gallura, Torres al nord, nord occidentale, Gallura sempre al nord dalla parte orientale, in mezzo Arborea, che sarà anche, abbiamo visto, il giudicato più longevo, e sotto Carali. Quattro giudicati che segneranno appunto il periodo di autonomia, di indipendenza dell'isola rispetto alle dominazioni straniere, che erano iniziate già dal periodo punico, poi cartaginese, poi romano, e poi abbiamo visto appunto a Vandali, Bizantini, che seguiranno la dominazione romana. Sarà il momento di indipendenza e di autonomia della Sardegna, quei 3 secoli, per quanto riguarda alcuni giudicati, Torres, Gallura e Calari. 5 secoli per quanto riguarda il giudicato di Arborea, saranno appunto tempi e un'epoca di autonomia della Sardegna, almeno sotto l'aspetto dell'investitura, della titolarità dei poteri. Poi le influenze saranno tante, abbiamo visto che Pisa e Genova incideranno molto sulle scelte all'interno dei giudicati, perché ognuno dei quattro giudicati poi aveva delle appartenenze appunto all'esterno. C'era Cagliari, che era filo genovese, gli altri tre propendevano maggiormente per Pisa. Poi Pisa conquisterà anche Cagliari. Quindi tutte queste cose saranno al centro di questa nostra rubrica, il Medioevo sardo e le sue testimonianze, parlando soprattutto delle testimonianze, a iniziare dalle chiese, che sono una delle ricchezze architettoniche e culturali che maggiormente arricchiscono l'isola sotto l'aspetto artistico. Per proseguire poi naturalmente anche con gli altri monumenti, abbiamo detto i castelli, i palazzi pubblici, e le case private, le dimore private, perché i 1000 anni di storia, quanto durerà il Medioevo, dalla caduta dell'Impero Romano d'Occidente sino all'anno della scoperta dell'America, date che convenzionalmente sono prese proprio come estremi,
come punto iniziale e come punto finale del Medioevo, anche in Sardegna di cose ne sono successe tante. Abbiamo visto tante dominazioni, il periodo della Sardegna in qualche modo indipendente, tante testimonianze, tanti segni che sono rimasti, non ultimi anche quelli dei documenti legislativi, a iniziare dalla Carta de Logu, che appunto che rappresenta un esempio anche di civiltà giuridica in un tempo ancora non completamente sviluppato in questo settore, tanto che gli spagnoli, l'abbiamo rimarcato in precedenza, conserveranno questo testo di leggi per farne anche la loro disciplina nel governo dell'isola.
Francesco Puglisi da Radio Rama Sound di Tortolì vi ringrazia per l'ascolto. Un caro saluto, a risentirci.